Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Torniamo, figli, rivolgendoci a voi che ci seguite attraverso a questo mezzo e a voi membri del cerchio. La distinzione fra gli uni e gli altri è solo formale, perché tutti siete qua ad ascoltarci per una ragione o l'altra, perciò tutti siete allo stesso modo in contatto con noi. Noi pure vi ascoltiamo e risponderemo nella volta successiva alle vostre domande che ci sembrerà non abbiano trovato esauriente risposta. E se quello che abbiamo detto o diremo tornerà alla vostra logica e al vostro sentimento, allora sarà vostro. Potrete comunicarlo ad altri senza citare la fonte da cui l'avete saputo. Se ciò può mettervi in imbarazzo o turbare chi ascolta, o peggio ancora, essere motivo per cui quello che dite venga respinto. La verità non è di qualcuno in particolare, è di tutti coloro che in un modo o l'altro la trovano, e chi l'accetta l'assimila trasferendola nel proprio essere, facendola diventare parte integrante di sé quando la comunica con amore, cioè con l'intento di aiutare, dona una parte del proprio essere che non può dare copiosi frutti alla stagione propizia. Qualcuno di voi può chiedersi come faccio a sapere che quella che ascolto sia la verità, ed io rispondo che la verità non è tale perché un uomo dal nome famoso la pronuncia. Voi dovreste accettarla solo se torna alla vostra logica e al vostro sentimento. Certo, obietterete che ciò che sembra logico ed appaga può non essere vero, senz'altro, ma nel campo spirituale, per così dire, la verità ultima è raggiungibile solo attraverso a varie verità che sono in successione punti di passaggio destinati via via ad essere ampliati, approfonditi, precisati, a mano che sono assimilati. Per cui ciò che torna alla vostra logica e al vostro sentimento, accettatelo pure, perché per voi è vero, tenendo tuttavia presente che è sempre suscettibile di una migliore messa a fuoco. Guai se l'uomo non accettasse nulla che non fosse matematicamente provato come certamente vero, ne seguirebbe la paralisi dell'attività umana. Un tale atteggiamento, che ultimamente era tenuto nel campo scientifico, anche in quello ora comincia ad essere messo in discussione. Figuratevi poi nel vasto campo del pensiero dell'uomo. A questo proposito, cioè a proposito del modo e del ruolo che un atteggiamento rigorosamente scientifico deve avere nella vita dell'uomo, vi parlerà Kempis. Perciò vi lascio. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Pace a voi. Per non correre il rischio di essere noioso, sarò paradossale, ma quanto lo sarò, in effetti, lo giudicherete voi poi. Signori, in piedi, squillino le trombe, rullino i tamburi, entra Sua Maestà la Scienza, verbo magico onnipotente, salvacondotto reale che apre ogni porta. Imprimatur, senza del quale la verità non è vera e la falsità non è falsa. E Che cosa non è consentito fare in nome della scienza? L'illecito per essa non esiste. Miracolosamente tutto ciò che tocca, come Mida, lo trasforma in oro. No, non vi sforzate di trovare motivazione alla sua tracotanza. Essa stessa è la ragione perché è ragione di sé medesima. Che cosa aspettate a tirar giù dagli altari le immagini delle vostre consunte divinità e a sostituirle con la scienza? Chi potrà donarvi la tranquillità, la serenità, risolvendo tutti i vostri problemi e risparmiandovi ogni fatica se non la scienza? Pensate voi che meraviglia. Tramite le sue applicazioni vi avanzerà tanto tempo libero che se non vi soccorrerà la vostra vita interiore, vi annoierete a morte. Su chi poggiate le vostre speranze in un avvenire migliore se non nella scienza? È un'utopia sperare nella bontà degli uomini, nella fratellanza dei popoli, nell'onestà dei governanti. Chi crede più a queste favole? Solo nella scienza è posta ogni speranza, dimenticando che ogni sua scoperta può essere usata per il bene e per un più grande male. Ma che cos'è questo nume tanto invocato? Un complesso o il complesso delle cognizioni su un determinato ordine di fenomeni? Un sapere organico, secondo Aristotele, fondato sull'esperienza e costruito con la ragione. Mio nonno che faceva il cuoco era un grande scienziato. Perché ridete? La culinaria è una scienza più che un'arte. Ah, d'accordo, ho capito, volete cominciare con i distinguo. Volete essere più realisti del re. Volete porre nel regno delle scienze solo quelle che studiano certi ordini di fenomeni, si da restare fedeli al vecchio criterio dell'oggettività secondo il quale si cominciò a distinguere la scienza dalla filosofia. Bene, ma se proprio vogliamo attenerci al criterio dell'oggettività, poche sono le scienze che si salvano, che possono arrogarsi il diritto di chiamarsi tali. La chimica, forse la matematica, con molti forse la fisica, specie la nuova fisica, che per il timore di diventare antiscientifica ha rinunciato a dare un'immagine della realtà e volutamente si limita a registrare i dati dei fenomeni di cui si interessa, senza accorgersi che corre il rischio di diventare o di ridursi ad una branca della statistica. Ma il criterio di occuparsi del come e non più del perché dei fenomeni non è adottato solo dalla fisica. In essa è tassativo per il timore di perdere, come ho detto, il carattere scientifico. Tutte le altre scienze l'hanno adottato, allorché si sono rese conto che i perché, ossia le ragioni, sono ben difficili da indagare senza la possibilità di una visione globale di quella che si crede la realtà. Questo criterio forse sarà antiscientifico, ma non so quanto sia utile. Un'analisi senza una sintesi dei dati emersi è utile? A me sembra che corrisponda ad esaminare le cose privandole dei contenuti. Può essere una scelta. Sì, certo, ma non so quanto sia giusta. Si può scegliere di prendere in considerazione, ad esempio, solo gli uomini con gli occhi chiari, ma questa scelta deve essere dettata da un fine che si vuol raggiungere. Ora, se il fine è la conoscenza pura, e se si prende o comunque accade che il criterio adottato diventi la misura di una civiltà, occorre stare attenti a ciò che si esclude, perché fra il dire non ce ne occupiamo, non è provato, non è vero e non ha valore, il passo è breve. Vi immaginate se fossero trascurati, cioè da non prendere in considerazione i contenuti, i significati? Privata del suo significato, la Divina Commedia non esiste. Essa si riduce a un insieme di suoni se recitata, o di fogli di carta su cui sono impressi dei segni grafici se memorizzata in un libro. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso è incomprensibile. Una croce, in geometria, può essere definita come l'intersecazione di due segmenti di retta perpendicolari fra loro e nulla di più, mentre col significato, fra l'altro, è un simbolo religioso in forza del quale gli uomini si sono amati, odiati, uccisi, sacrificati, hanno scritto fiumi di parole e consumato la loro vita. Il David di Michelangelo, dal punto di vista della chimica, è una quantità di minerale costituita quasi totalmente da carbonato di calcio, ma io vi domando se solo in questo aspetto può essere valutato. Biologicamente parlando, i corpi fisici di Hitler e di Schweitzer sono identici, eppure che diversa qualità di uomini. Il Sancta Sanctorum della scienza, che nulla ha a che vedere con le applicazioni pratiche, è costituito dalle scienze pure. Ma se solo queste avessero valore, l'uomo al massimo sarebbe ridotto ad un animale, perché non me ne vogliano gli psicologi. La psicologia, ammesso che sia in grado di spiegare l'enigma uomo, non è certo scientifica nel senso stretto del concetto, e non lo diventa per il solo fatto che la si insegna nelle università. La scienza, componente della cultura dell'uomo, limiti pure la sua indagine ai fenomeni e coi metodi che crede per raggiungere il suo intento di darci una rappresentazione della realtà senza delle immagini soggettive, che invece ne dà il resto della cultura, ma nessuno, dico, le attribuisca il diritto di sentenziare ciò che è vero e meno ancora ciò che è valido, perché così non è. Ma se anche lo fosse, riflettete e ditemi quale misera realtà sarebbe in grado di offrirci. E quale enorme parte ne escluderebbe? Di più, se il metodo scientifico di conoscere è quello oggettivo dell'osservazione diretta per mezzo dei sensi, includendo in questo metodo anche gli strumenti atti ad ampliare la portata dei sensi umani, permettetemi di sorridere, perché nulla v'è di meno attendibile di essi. Certo, non voglio qui ripetere tutto quanto abbiamo detto sulla soggettività delle percezioni sensorie e sul fatto che l'analogia o anche l'identità di percezioni da parte di tutti gli uomini non dimostra l'esistenza oggettiva di ciò che è percepito. Infatti, quantunque gli osservatori possano essere miliardi, il punto di osservazione è lo stesso, l'uomo coi suoi cinque sensi. Non parliamo quindi dell'attendibilità dei sensi, che è un fatto assolutamente antiscientifico. D'altra parte, tagliar fuori il soggetto della conoscenza, l'uomo, per cercare di raggiungere la massima oggettività dell'informazione, significa costruire un mondo materiale in cui l'uomo è soltanto uno spettatore, in cui gli avvenimenti sono riconducibili in larga misura ad una interpretazione energetica diretta. Ciò che è paradossale nello spirito scientifico è che esso accetta come reale solo ciò che è conoscibile attraverso alla percezione dei sensi. Non di meno, l'immagine che la conoscenza scientifica, volente o nolente, dà del mondo esclude ogni valore, anche solo sensorio, percettivo, emozionale. Una concezione scientifica del mondo non contiene in sé alcun valore etico. Eppure, non c'è bisogno che vi inviti a riflettere quale parte predominante nella realtà dell'uomo questi valori hanno e debbono avere.
Se anche la scienza fosse in grado di descrivere dettagliatamente come le lacrime solcano il viso degli uomini, resterebbe il fatto che nulla essa ci dice del dolore e dell'emozione, dei pensieri e dei sentimenti che sono i veri valori umani. Credere che solo la scienza sia in grado di rendere il mondo un paradiso equivale a credere all'assurdo che la scienza in sé sia buona. La bellezza e la bontà non sono materie scientifiche, eppure non c'è dubbio che esse sono potenzialmente benefiche come la scienza. Fidare nella scienza, in effetti, significa fidare nel buon uso di essa da parte dell'uomo. Credere che la scienza possa risolvere tutti o parte dei problemi umani è un atteggiamento irrazionale. Assai di più lo può un miglioramento delle qualità degli uomini. Se la ricerca scientifica giustamente esige un impiego di mezzi, e se ciò è fatto nella speranza di un miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo, non meno dovrebbe essere fatto per migliorare l'uomo. La conclusione di questi pensieri oziosi sulla scienza è che l'uomo deve ricordare che l'equilibrio è sempre il risultato di più forze eguali e contrarie, e che laddove una sia predominante rispetto alle altre, il sistema non è più in equilibrio. Nego che una qualsiasi delle componenti della cultura umana abbia ad essere considerata più nobile delle altre. Affinché la scienza non diventi un soliloquio, è necessario che essa mantenga un rapporto dialettico non solo col mondo inorganico e con quello organico, ma anche con la realtà umana. Perciò è necessario che essa modifichi i suoi principi informatori. Certo è che con gli attuali non giungerà mai a cogliere l'unità del tutto, ossia Dio, così come non coglie la realtà umana riducendo l'uomo ad un meccanismo. Ma ciò che essa non coglie non significa che non esista. L'esistenza di Dio può apparire solo da una visione globale di una scienza che includa la totalità delle discipline e che non limiti la sua speculazione agli eventi colti dalle percezioni sensorie, ma la estenda perlomeno anche al regno della ragione pura. Una volta, uno scienziato ricercatore, famoso per il rigore con cui conduceva i suoi esperimenti e per la riluttanza ad ammettere la realtà di un fenomeno, anche quando ne aveva osservato il prodursi più e più volte, tornatosene a casa, se ne stava assorto, ripensando a ripetere ancora certi esperimenti per trarre una maggiore credibilità scientifica. Il suo stato assorto, causato dal suo lodevole scrupolo di ricercatore, richiamò l'attenzione di sua madre, che, facendoglisi incontro, così lo interrogò accarezzandogli i capelli. «Figlio mio, c'è qualcosa che ti preoccupa?» rispose. «Nulla. Pensavo al mio lavoro, mamma. Mamma!» E un dubbio maligno causato da una sorta di deformazione professionale si impossessò della sua mente e cominciò ad assillarlo con grande tormento. «Mamma, ho detto. Che prova esiste che questa donna sia mia madre? Ch'io sia veramente quel figlio uscito dalle sue viscere? Ma avrà poi avuto un figlio? E quel figlio sarò io? Oppure sarò stato sostituito per un errore o un'altra causa al vero figlio di questa donna? Qual è la certezza che essa sia mia madre? La levatrice? Chi mi dice che non sia stata d'accordo per la sostituzione? Mio padre non era presente alla mia nascita. No, le testimonianze non servono, bisogna ripetere l'esperienza. Ma rendendosi conto che ripetere la sua nascita non era possibile, si convinse che ogni uomo è figlio di madre scientificamente ignota, a tacere poi della paternità, absit iniuria verbo, sia detto senza offesa. Questo è un messaggio che io invece rivolgo ai componenti del cerchio. Valuterete voi se farlo ascoltare nella riunione comune oppure tenerlo per voi. Vedete, finché si dice che l'uomo ha una parte immortale, cioè che sopravvive alla morte del suo corpo, non ci sono problemi di comprensione. Al massimo uno non ci crede, ma capisce che cosa non crede. Invece, quando si parla di che cosa è questa parte immortale, come nasce, eccetera, la questione si fa assai più complessa. Intanto, se la non si inquadra in un disegno generale che spieghi, sia pur per sommi capi, la struttura della realtà, si può dire quello che si vuole, come la mitologia, senso occulto a parte, insegna. Ed in effetti, quando si è cercato di spiegare chi è l'uomo, da dove viene e quale è il suo destino, lo si è fatto disinteressandosi di quella che è la realtà, cioè il complesso di come le cose sono in sé, della vera condizione e qualità di tutto ciò che esiste. Mentre una ipotesi, una teoria, una spiegazione è tanto più plausibile quanto più abbraccia e si inserisce armoniosamente nel complesso generale delle cose. Allorché non si armonizza col resto, lo capite da voi, non regge. Ora, io sono stufo di sentire discorsi che vogliono spiegare che cos'è l'uomo, qual è la sua origine e il fine verso il quale cammina, semplicemente fornendo delle pseudo-spiegazioni che non fanno altro che spostare il problema. In altre parole, quelli che sono interrogativi circa l'uomo diventano interrogativi circa lo spirito, ossia la parte immortale dell'uomo, come chiamarla volete. E siccome si comincia col dire che lo spirito non muore mai, non evolve, eccetera, eccetera, se anche la spiegazione non si capisce perché non spiega nulla, il difetto è di chi sta a sentire e non di chi la fornisce. Questo perché l'uomo che la sente non ha dimestichezza con la realtà spirituale, nella quale si dice lo spirito sa tutto, ma in effetti percorre un cammino da cui ricava qualcosa, nella quale sempre si dice lo spirito dovrebbe stare in una realtà di essere, ma in effetti invece diviene. Questo non lo dico io, badate bene, lo dicono certe spiegazioni. Leggetele con animo critico e ve ne renderete conto. Allora come sta la questione? Lo spirito evolve o no? Intanto vi ricordo che non abbiamo mai usato il termine spirito per indicare la parte più alta dell'uomo. Semmai abbiamo usato il termine scintilla divina per indicare che nell'uomo esiste la presenza della divinità. E ciò che evolve per noi, semmai, è la coscienza, intesa come senso di quale deve essere la propria funzione in una realtà in cui tutto è uno, e la vera natura di ciascuno è un medesimo essere. Ora, vedete, in una realtà di essere, la quale sola, badate bene, sola permette l'esistenza di un Dio assoluto, non può esservi nulla che divenga realmente. Perciò, se si intende l'evoluzione come divenire, non può esistere evoluzione. Infatti, più volte vi abbiamo ripetuto e precisato che tutto è, e che quelle che sembrano fasi di una trasformazione, la quale ha consumato ciò che era e non ha raggiunto ciò che sarà, in effetti sono tanti stati d'essere che non trascorrono, ma sono e restano al di là del tempo, cioè nel non tempo, cioè nell'eternità. Ma non voglio entrare nel difficile per ripararmi dietro certe difficoltà di comprensione, per mascherare così le mie lacune, nello stesso modo come generalmente viene fatto. Voglio fare un discorso il più semplice e il più piano possibile. Non esiste uno spirito potenzialmente perfetto che, creato, debba divenire perfetto in atto. Uno spirito che nasca in qualche modo ignorante e che debba acquisire qualcosa attraversando la materia. Questo non lo dico io, badate bene, non lo enuncio semplicemente, come un fatto di cronaca, per esempio. Ripeto, o si crede in un Dio assoluto e in tal caso non può esistere alcun divenire reale, oppure Dio non esiste e tutto è frutto del caso, ammesso che possa esserlo. Qual è allora, in poche parole, in parole spicce, la spiegazione della realtà che noi vi proponiamo? È questa. Dio non può che essere il tutto, altrimenti sarebbe incompleto. Non può che essere assoluto, poiché se fosse relativo, non sarebbe al di sopra di tutto, sarebbe un termine della molteplicità. Per questa ragione Dio non è contrapposto ad alcunché. Infatti solo quello che è limitato può contrapporsi, ma Dio deve essere illimitato, altrimenti sarebbe appunto incompleto. Invero, quei caratteri assoluti che Dio deve avere come eternità, infinitezza, eccetera, eccetera, non travisano il concetto assoluto di Dio, ma ne fanno parte, sono insiti nel concetto di Dio assoluto, ma lo puntualizzano esattamente solo se si intende che non lo contrappongono ad alcunché. Dio è il tutto uno assoluto, cioè non ha certe qualità e manca di altre. È colui che ha tutte le qualità, ma al tempo stesso non ne ha nessuna in particolare. Pur essendo il tutto, trascende la sommatoria di tutto quanto esiste, e siccome tutto è in lui e non potrebbe esserlo, egli è immanente e trascendente al tempo stesso. Questa immanenza fa sì che Dio è in tutto. Questa trascendenza fa sì che le qualità relative del mondo degli esseri relativi non incidono nella natura divina ed assoluta. Mi spiego con un esempio pedestre. Il numero 2 è il risultato della somma di due unità. Contiene due unità. Tuttavia il numero 2 ha un valore diverso dall'unità pur contenendola. Quindi, per esempio, quello che nel mondo relativo è male, esistendo, è in Dio, ma Dio è Dio e il male è il male. Perciò Dio non è amore nel senso umano più di quanto non sia odio. Dio è essere assoluto, al quale non si può contrapporre il non essere. Il non essere assoluto non può esistere, poiché sarebbe una contraddizione intrinseca. Nel momento che il non essere esistesse, cioè fosse, non sarebbe più non essere. Perciò il non essere assoluto può solo non esistere. Sul piano relativo il discorso invece è diverso. Si può non essere qualcosa perché si è qualcos'altro. Ora, l'essere assoluto, colui che deve sentirsi d'essere, non può che avere questa coscienza, altrimenti sarebbe incosciente. Ma se fosse incosciente, dal momento che sul piano assoluto non esiste che lui, la sua esistenza non sarebbe rivelata in alcun modo, perciò non esisterebbe. Infatti, filosoficamente, per esistere, qualunque cosa o ha una sia pur larvata coscienza d'essere, oppure, se non ce l'ha, deve esservi qualcuno cosciente che la percepisce, altrimenti, ripeto, non esiste. Ora, se Dio è coscienza d'essere e non potrebbe essere diversamente, lo è in senso assoluto. Ma il sentirsi d'essere assoluto o sentire assoluto deve comprendere in sé i possibili gradi di sentire, cioè non può essere monolitico, altrimenti sarebbe un solo elementare sentire. Per essere assoluto deve essere poliedrico, ma il sentire assoluto non può essere una poliedricità di sentire assoluti, non può esistere più di un assoluto allo stesso modo di come non può esistere più di un Dio, perché l'uno limiterebbe l'altro. Perciò la poliedricità del sentire assoluto poggia sulla molteplicità di sentire relativi. È chiaro che il sentire assoluto rappresenta la completezza del sentire, cioè deve contenere in sé tutti i possibili sentire, ripeto, pur essendo in sé diverso da ciascun singolo sentire e dalla totalità di essi, così come la fusione di due diverse immagini bidimensionali oculari dà un'immagine tridimensionale che è qualcosa di diverso e di più delle due immagini piatte che ne sono alla base. I sentire relativi costituiscono il mondo della relatività, della molteplicità. Sono gli esseri, siamo noi. Ma questa molteplicità non è smembrata, costituisce un sol tutto inscindibile, e questa unità di un sol essere, che pure è l'essere divino, è realizzata attraverso la continuità del sentire. In altre parole, ciascun sentire che esiste nella e per la eternità del non tempo, ma che si rivela, vibra una sola volta in successione dal più semplice al più complesso, fa parte di una serie di sentire aggregati per analogia, cosicché si realizza nella successione dei sentire quella continuità di sentirsi d'essere che rimane da un sentire all'altro della stessa serie e che costituisce l'idea di un essere che sente e che si trasforma pur conservando una stessa identità in un supposto divenire. Questi virtuali esseri che sentono, virtuali rispetto alla realtà ultima, che è quella di un solo essere divino, siamo noi, io, voi, noi tutti, con una coscienza in espansione. Ma in effetti, ripeto, la coscienza che si espande, o il sentire che si modifica, o l'individuo che diviene con la realtà, è una illusione, perché in effetti tutto è nella eternità del non tempo. L'illusione del divenire nasce dal fatto che ciascun sentire, essendo relativo, non può che essere limitato, perciò non può che rivelarsi, sentirsi finito come proveniente da e tendente a, come momento di una successione senza soluzione di continuità, mentre in effetti si tratta di tanti sentire che esistono senza fine nella eternità del non tempo. Nulla e nessuno quindi è stato creato o emanato in un momento particolare della realtà divina, ma tutto esiste e fa parte integrante di quella realtà. Tutto esiste e ne fa parte da sempre e per sempre, ammesso che queste espressioni si possano usare per ciò che è non solo senza tempo, ma senza qualunque successione in un eterno presente. Niente quindi spiriti che sono creati e che evolvono o acquistano coscienza o esperienza, ma completezza di coscienza divina che comprende ogni sentire. L'idea stessa degli esseri o spiriti che evolvono o prendono coscienza è un'illusione, come lo è la molteplicità intesa come realtà vera, perché tutto in effetti è una sola realtà, un solo essere, Dio. E Dio è quello stato di coscienza
che in un solo abbraccio fonde l'illusoria molteplicità e nel quale ognuno di quegli esseri illusori è destinato a riconoscersi, a riconoscere la propria vera identità, il proprio vero essere, la propria vera esistenza. Amen. Pace a voi.
Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Alcuni di voi, alcuni dei nostri figli che ci seguono da una città diversa da questa, nella quale ci manifestiamo attraverso a questo strumento, si sono fatti una domanda alla quale noi in altri termini abbiamo già risposto, ma che, data l'importanza dell'argomento che tocca, un argomento fondamentale, vale la pena di prendere nuovamente in considerazione, a cui cioè vale la pena di rispondere nuovamente con parole diverse per cercare una maggiore chiarezza, un approfondimento. Questo nostro messaggio, figli, potrebbe intitolarsi Non giudicare. Se voi fate attenzione, potete rendervi conto che certi principi fondamentali che fanno parte della morale delle religioni più evolute fanno parte anche della legislazione di tutte le civiltà. Invero certi principi come non uccidere, non rubare, eccetera, hanno una ragion d'essere che si fonda tanto su motivi etico-religiosi quanto sull'indispensabile reciproco rispetto che deve essere alla base dei rapporti fra i membri delle società che vogliono sopravvivere. Infatti, come un organismo pluricellulare vive solo se le cellule che lo costituiscono vivono in stretta armonia e cooperazione, cioè non in antagonistica lotta, allo stesso modo una nazione, una civiltà, si costituiscono tali ed evitano la disgregazione solo se fra i cittadini esiste almeno una civile convivenza basata sul reciproco rispetto. Questo deve farci riflettere e comprendere che i fondamentali principi morali non sono astratte imposizioni volte solo a creare problemi al singolo uomo, a misurare la sua capacità di resistenza e di sopportazione, per poi meritarsi o no il paradiso, ma poggiano su una logica che anche un ateo non può che ritenere giusta e da condividere. Questo discorso però non vuol dare alla morale un valore assoluto. Preciseremo poi in che termini è valida l'etica. Certo non è assoluta. È tanto più universale quanto più si rivolge ad individui di analoga evoluzione. In senso personale la morale è tanto più valida quanto più rafforza i doveri verso gli altri e quanto più fa comprendere che il giudizio nei loro confronti, specie quel giudizio che poi preclude ogni slancio di aiuto e di comprensione, non ha ragione di sussistere, anche perché non si fonda sulla completa conoscenza dell'altrui verità. Ciò che sappiamo degli altri è solo quello che appare all'esterno, mentre la realtà di ognuno è quella che scaturisce dalle intime intenzioni. Una stessa azione fatta da due uomini può avere intenzioni diametralmente opposte, ma non è tutto. Chi giudica il comportamento ispirato al materialismo, per esempio, come riprovevole, non sa che molto spesso tale comportamento è solo la reazione ad una precedente vita forzatamente e sterilmente impostata e improntata al misticismo. Chi, per timore di un castigo nell'aldilà, tiene una condotta irreprensibile dal punto di vista religioso, ma solo nella forma e non nella sostanza, cioè senza uno slancio di apertura verso gli altri, certamente rinasce per reazione ateo, ma come ateo sarà verso gli altri più generoso e migliore di quanto fu come religioso. Viceversa, chi ha tenuto una vita assolutamente sensuale sarà nella successiva per reazione tutto volto al misticismo e desideroso di migliorarsi. Un tale mistico, dall'esterno e nell'ignoranza di ciò che fu, può essere giudicato un essere avanti nell'evoluzione, mentre il suo slancio religioso è solo l'altro estremo di quella dualità, di quell'alternarsi dei contrari a cui sono soggetti e soggiacciono coloro che ancora non hanno trovato l'intimo equilibrio. Quando non c'è apertura verso gli altri, quando non c'è altruistica disponibilità, si può spargersi la cenere sul capo quanto si vuole, ma si è solo lupi in vesti di agnelli. Di contro, un ateo che trovi nelle dottrine materialistiche l'incentivo a difendere e proteggere i deboli e gli sfruttati ha una vita più che morale, altamente spirituale. L'alternarsi da un estremo all'altro della dualità fa parte della legge di azione e di reazione, un aspetto della quale è la legge di causa e di effetto. Azione e reazione che ha lo scopo di ricondurre ad un equilibrio in qualche modo alterato, ma soprattutto allo scopo di far raggiungere la coscienza del proprio posto e della propria funzione nei rapporti coi propri simili. In effetti, tutto è perfetto e tutto conduce alla realizzazione di una sittale coscienza.
A mano che si riesce a comprendere che tutto è in Dio, che il mondo fisico non è una terra di frontiera a sé stante, dove l'uomo deve dimostrarsi degno d'essere accolto nel mondo divino, si acquista la convinzione che tutto è perfetto e nello stesso tempo perfettibile. In altre parole, tale perfezione non va intesa fine a se stessa, che altrimenti non lo sarebbe. È una perfezione finalistica che ha uno scopo, ed è proprio tenendo presente lo scopo, l'ordine, che la disposizione di ciò che è diventa perfetta. Per esempio, gli istinti che dominano tutti gli animali rendono possibile la manifestazione dei primi sentire, perciò fan parte della perfezione del tutto. Tuttavia non hanno valore assoluto, perché è proprio dal sottrarsi all'imperio di quegli istinti che l'uomo realizza in sé sentire più ampi. Allo stesso modo, gli errori degli uomini, le crudeltà, il dolore, tutto ciò che l'uomo addebita a Dio, se non altro per il fatto che Dio non impedisce l'accadere, accade proprio per far trovare a ciascuno il senso della responsabilità, la coscienza delle proprie azioni, per far comprendere ad ognuno che non si sfugge ai propri doveri, che nessuno può vivere solo per se stesso.
Affermare che tutto è perfetto, al di là del valore relativo che ogni evento ed esperienza hanno nei riguardi di ciascuno, può sembrare negare ogni valore alla morale. Se infatti tutto è perfetto, in ultima analisi, che senso ha rifuggire il male e tendere al bene? Perché il male, in fondo, fa parte della perfezione del tutto. Qui occorre stare bene attenti a non confondere il piano della relatività, relatività individuale, con l'assoluto. Sul piano relativo non c'è dubbio che esistono bene e male. Si tratterà di mettersi d'accordo quali sono le cose da considerare tali. Anche da ciò, appunto, la relatività dei concetti. Questo sempre sul piano della relatività. Ma sul piano assoluto, e qui mi dispiace, ma sono costretto a fare un discorso filosofico, non possono esistere bene e male assoluti, perché essendo termini di una contrapposizione, vicendevolmente annullerebbero il reciproco carattere assoluto. Infatti sul piano assoluto conserva la propria assolutezza solo ciò che non ha il suo contrario. Per esempio l'essere assoluto, la coscienza assoluta, l'esistenza assoluta. I contrari non essere assoluto, incoscienza assoluta, inesistenza assoluta non possono esistere, come ho spiegato altre volte. Richiamo solo la vostra attenzione sul fatto che l'essere relativo, la coscienza relativa, l'esistenza relativa esistono, ma non sono contrapposti all'assoluto, tant'è vero che sono nel suo seno. Ora, siccome il sentirsi d'essere di ognuno, passando in successione a stati di coscienza sempre più ampi, riconoscerà nella coscienza assoluta la propria vera identità, essendo questa coscienza assoluta o Dio la realtà finale di ognuno, quella vera, essa può essere considerata il sommo bene di ciascuno. Fatta questa considerazione, si sarebbe tentati di affermare che una morale generale potrebbe scaturire dal principio che è bene tutto ciò che volge direttamente all'unione divina e perciò alla comunione degli esseri, ed è male ciò che divide. Ma se, come noi affermiamo, comunque l'uomo indirizzi la propria vita, inevitabilmente il fine di unione è raggiunto, altrimenti se anche un solo essere fosse staccato da Dio, Dio sarebbe incompleto, allora anche questo male è relativo e limitato. Tuttavia, ripeto, questa affermazione non significa altrettanto implicitamente che sul piano individuale il male non abbia peso. Un termine di comprensione si può trovare nella evoluzione biologica. Infatti, proprio come l'evoluzione biologica procede per tentativi e talvolta per vie indirette, correggendosi naturalmente nello scontrarsi con la realtà ambientale, così il cammino spirituale dell'uomo può segnare deviazioni e percorsi indiretti, Ora, certe deviazioni, certe esperienze in senso immediatamente opposto al fine spirituale per cui ciascuno vive, possono considerarsi male relativo, anche se solo per questa collocazione apparentemente opposta alla meta finale. Solo in questo senso, cioè in un senso del tutto particolare, oltre che relativo, e solo in questa forma esiste il male. In ogni caso, il male e l'errore non sono mai fine a se stessi. In ultima analisi, si risolvono e significano capire qualcosa attraverso al suo contrario, il che è una via dolorosa e da evitare. Diversamente da così esisterebbe Dio e il male, ma si tratterebbe di un Dio relativo. Del resto, non siamo certo noi i primi a negare il carattere assoluto del male. Già nella filosofia greca, vedasi principalmente Plotino, è contestata la concezione del male come principio assoluto. Perfino nel cristianesimo, che con il suo Lucifero sembra assai vicino a posizioni manicheistiche di una realtà duale vista come una terra di scontro fra bene e il male, perfino nel cristianesimo, dicevo, Sant'Agostino nega la sostanzialità del male. Così pure nel pensiero moderno, specialmente con Leibniz e Hegel, il male è concepito come un momento talvolta necessario al realizzarsi del bene. Ora, molti incorrono però nell'errore di credere che un valore relativo sia un non valore. Perciò, badate bene, incorrere in questo errore è travisare completamente la questione.
La relatività di ciò che è male e quindi per il principio contrario atta la relatività di ciò che è bene, sul piano personale insegna soprattutto a vivere secondo la propria natura, a comprendere gli altri e a usare l'autocontrollo allorché le proprie azioni rechino danno ai propri simili. Queste conclusioni scaturiscono dalla considerazione che il modo di vivere di chi avesse raggiunto il vertice della moralità sarebbe prima di tutto una questione di intimo essere, di natura e poi di condotta e di azioni ispirate da un sentire in quei termini e non imposte dalla volontà soffocatrice di un diverso sentire. Inoltre una tale natura, un simile sentire si rivela per gradi e per ognuno attraverso esperienze forse analoghe ma diverse. Quindi anche dando una definizione più generale possibile di ciò che è bene e della morale, ossia identificando il bene nella meta a cui conduce il cammino dello spirito e definendo comportamenti morali, quelli ispirati da un interesse che non riguarda la propria persona, è chiaro che ciascuno, circa la moralità dei comportamenti, può solo dire di se stesso, dato che la morale individuale scaturisce dal personale sviluppo del sentire e quindi ognuno in definitiva ha una morale valida solo per se stesso.
Infatti un uomo in cui ancora non si è affermata la coscienza individuale vive unicamente per se stesso, per il proprio predominio sugli altri, per il proprio piacere, insomma nei confronti dei propri simili non ha una condotta certo ispirata ad aiutarli. Sarebbe assurdo pretendere da lui un comportamento che comprendesse uno slancio di altruismo, mentre sarebbe già indice di un pieno affermarsi della coscienza un'azione da lui fatta al di fuori della ricerca del proprio piacere e dei propri interessi. Le valutazioni di un uomo simile, quindi, non potrebbero prescindere dal grado di evoluzione in cui egli si trovasse, perché un raffronto di ciò che quell'uomo è con il vertice morale, rappresentato dall'abnegazione di se stessi, non avrebbe senso. E per dirla in termini etico-religiosi, non potrebbe essere posto a suo carico il suo mancare un'occasione di manifestare altruismo. È impossibile perciò giudicare se un uomo è volontariamente volto al suo bene morale o meno, non conoscendosi il suo grado di evoluzione. Ne si può giudicarlo dalle azioni che possono nascondere intenzioni diametralmente opposte a quelle che appaiono. Si può solo giudicarlo raffrontando le sue azioni con la morale comune, con la legge sociale, ma ciò significa ben poco se si escludono le necessarie implicazioni sociali atte a contenere le sopraffazioni dei prepotenti.
La verità dell'intimo si rivela nell'intenzione ed è una rivelazione che anche quando ciascuno voglia conoscere la propria rimane riservata, personale. Gli altri non potranno mai conoscerla con certezza. Tuttavia, se il vero essere di ogni uomo sfugge al giudizio dei suoi simili, non così è né deve esserlo necessariamente per ciascuno il proprio. Diversamente ciascuno sarebbe autorizzato a comportarsi nella completa ignoranza di se stesso e secondo il suo capriccio, mentre ognuno deve conoscersi, sapere il vero scopo che lo muove ad agire. La conoscenza del proprio intimo essere può sorprendere, può diventare la condanna di chi ha tenuto una vita retta e l'assoluzione di chi disinvoltamente ha infranto regole della morale comune. Il motivo per cui ognuno deve conoscere se stesso risiede nel fatto che la manifestazione di un sentire più ampio di quello in atto ha luogo quando le limitazioni che racchiudono quel sentire cadono, e cadono a seguito di intime riflessioni, di un'attenta analisi, appunto, nella quale si comprende che la propria responsabilità, la propria esistenza deve essere più sentita, deve essere più volta agli altri. Quindi un duplice rendersi consapevoli e dei propri limiti e della possibilità di essere diversi.
La manifestazione del mondo del sentire cosmico si rivela nel mondo umano progressivamente come sentire altruistico e segue una scala in cui ad un estremo c'è il proprio singolo egoismo, cioè ad un estremo c'è un uomo che vive solo per se stesso, per la propria affermazione, per il suo predominio sugli altri che vorrebbe tutti asserviti a sé. All'altro estremo c'è il prototipo dell'uomo che sente l'altruismo fino all'abnegazione di se stesso. Fra questi due estremi si svolge l'evoluzione spirituale dell'uomo attraverso ad una quantità di punti di passaggio che seguono un progressivo smorzarsi dell'egoismo per un graduale rivelarsi del sentire altruistico. Infatti, fare qualcosa che non sia volta al proprio piacere, a una qualche utilità per se stessi, per esempio fare il cosiddetto proprio dovere, rivela già un egoismo meno totale che l'agire unicamente per il proprio piacere, per il predominio di sé, con l'intenzione di schiacciare e nuocere a tutti, in modo che nessuno sia superiore o eguale. Non solo, ma anche nel fare il proprio dovere vi sono differenziazioni nelle ragioni per cui si è portati a farlo, che si rivelano gradi diversi di egoismo, anche in comportamenti apparentemente uguali. Si può fare il proprio dovere per paura delle conseguenze che possono ricadere sui trasgressori, oppure per guadagnarsi il paradiso o la stima altrui, ed è già qualcosa, ma non è tanto quanto fare il proprio dovere per amore ad esso e basta. Analoga differenziazione si può fare nel rispetto verso gli altri. Il comportamento rispettoso può essere motivato dalla paura, dal proprio desiderio di ottenere favori e vantaggi, ma tuttavia rappresenta un egoismo meno brutale di quello che anima un uomo che vive solo per il proprio piacere, più gretto, più greve, più sensuale. D'altra parte, invece, può esservi nel rispetto verso il superiore una reale deferenza, un dimenticare se stessi per qualcuno. E così, in un progressivo destarsi, accendersi prima del radioso sentire altruistico che ispira l'olocausto di sé per il bene altrui, si passa poi al desiderio di non nuocere, di non pesare sugli altri, di essere utili e via via su.
Da questa prospettiva, il giudizio circa la moralità dei comportamenti si modifica. È chiaro, infatti, da tale prospettiva, che allorquando si dimentica se stessi protesi verso il raggiungimento di un ideale, si è sempre nel giusto, anche se l'ideale è errato. Di contro, se si trascorre l'intera vita in preghiera con l'intento egoistico di salvare la propria anima, si è sempre in errore.
Vedi, fratello caro, quando vivi per la tua famiglia e aiuti i tuoi familiari, ma non per evitare difficoltà a te stesso, evitandole a loro, bensì per il loro bene anche a costo del tuo sacrificio, tu sei sempre nel giusto. Di chi conduce una vita caritatevole con l'intento di guadagnarsi il paradiso. Ma bada, se constatando che sei nel giusto tu ne godi, sappi da ciò che non lo sei. Quando ciò che fai è dettato dal tuo sentire, ti è inavvertito, non ti pesa, anche se ti è in effetti di grande fatica. Anzi, tu desideri farlo, è per te del tutto naturale il farlo, ne soffriresti se te lo impedissero, perché quel sentire è parte del tuo intimo e più vero essere. Il termine sentire
da noi usato come sostantivo, sta a designare una natura interiore dell'uomo poco conosciuta. Ognuno sa cosa sono le azioni, le sensazioni, le emozioni, i desideri, i pensieri, i sentimenti nel senso comunemente inteso. Tutti questi, chiamiamoli moti dell'anima, possono essere gradevoli o sgradevoli, nobili o grossolani, giusti o errati, secondo il giudizio relativo dell'uomo. Perfino il sentimento, che pure secondo taluni costituisce la vita morale, non sfugge a questa classificazione. Mentre quello che noi intendiamo per sentire non può essere errato, non può essere spiacevole, sfugge alla legge dei contrari, perché non appartiene al mondo della percezione, anche se il mondo della percezione è quello che lo fa nascere. Sentire e coscienza nel nostro linguaggio si identificano, ma la coscienza individuale può essere errata, secondo taluno. La coscienza che noi intendiamo, no. La coscienza, come il sentire, può essere insufficiente, mai errata. L'errore nasce proprio dalla carenza di sentire, da una limitazione della coscienza. L'egoismo considerato dall'uomo un sentimento non è un sentire. Nasce dalla mancanza di sentire, come conseguenza di una coscienza embrionale. A mano che la coscienza si costituisce, l'egoismo si riduce, il sentire si amplia, perché una coscienza costituita è altruismo spinto alla negazione più totale di se stessi. Ma la coscienza a sentire non è solo altruismo. L'altruismo è una conseguenza ad uno stato d'essere di viva partecipazione al tutto, al di là di ogni limitazione personale, di ogni visione di parte. È superare il dolore alla sua stessa radice, la propria incompletezza, ed esistere nella beatitudine che nasce dall'avere raggiunto uno stato d'essere che abbraccia realtà sempre più universali.
La realtà del tuo essere, la verità di te stesso, sta dietro ciò che fai, ciò che dici, ciò che pensi, e può essere del tutto difforme dalle tue azioni, parole, desideri, pensieri. Essa giace in te ed attende d'essere liberata.
Tu che sei volto ad accumulare beni materiali e di essi ne fai il tuo tesoro, sappi che non è quella la tua vera ricchezza.
Tu che hai raggiunto posizioni di preminenza, di potere, di notorietà, sappi che non in quello sta la tua vera ricchezza.
Tu che accudisci alla bellezza del tuo corpo come ad un bene prezioso che ti appartenga, sappi che non è quella la tua vera ricchezza.
Tu che apprezzi il sapere, l'abilità, la cultura e la perizia, sappi che non sono ancora quelli la tua vera ricchezza.
La tua vera ricchezza è un bene che ti appartiene durevolmente,
come e più che l'umidità all'acqua, il calore al fuoco, tu a te stesso. Essa giace nel profondo del tuo essere e si chiama sentire. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.